cioè, mi sembra di vedere i pilastri
fantasy
della Terra. Cioè,
è una serie
non so
che
se avete visto
la
cosa dei pilastri della Terra, e cioè è la freccia nera. Io non so se ve la ricordate, voi siete troppo giovani. È la freccia nera, è Camelot, cioè è Ivano.
Magari fosse Camelot. Camelot ce l'ha la magia. C'è una serie, tra l'altro, in questo momento proprio su Camelot, che viene prodotta. E in questo momento c'è un tentativo.
La Signora del Lago, sì, qualcosa del genere.
C'è stata anche la saga, due stagioni di Tratte dalla Spada della Verità di Terry Goodkind, sì, che non sono andate avanti, ma non tanto perché la serie è fallita, ha avuto bassi ascolti, ma perché è fallita la casa di produzione, per esempio. Ecco. Quindi Game of Thrones è un punto di svolta, si aspetta di capire come andrà e se usciranno epigoni, se la fantasy, per esempio in questo momento c'è anche al cinema il progetto di The Hobbit, quindi è un momento di passaggio.
Caspita, però The Hobbit arriva già con lo stesso regista, con la stessa ambientazione, quindi è un po' la scommessa di quando, mi ricordo, hanno fatto Dune. De Laurentiis ha detto: sarà anche un film di merda, ma tutti quelli che hanno letto Dune, a me basta che tutti quelli che hanno letto Dune lo vanno a vedere e io ci faccio i soldi. In effetti è stato così, perché il film era terrificante.
Però... insomma, io non lo direi terrificante, è un film sicuramente mancato, soprattutto
Sting,
perché a un certo punto
terrificante.
A un certo punto De Laurentiis si è chiuso il rubinetto dei soldi. Però devo dire che aveva anche delle belle cose, insomma, cioè David Lynch non è mai un regista
che
banale.
Tu ne avevi vista la traduzione televisiva con Giannini? Di
sì,
Dune?
Quella di Sci-Fi Channel, uscito, o 6 o 7 anni fa.
C'era Giannini che faceva Arconne.
Ha deluso un po', voleva essere... A un certo punto sembrava che nella dimensione di 4 ore, credo, potesse dare più spazio al romanzo, ma... c'erano pochi soldi, pochi mezzi, ma anche forse poca profondità nell'approccio al testo. Hanno prodotto anche i figli di Dune, ancora più debole della precedente miniserie. Un'occasione mancata, ma pare che di Dune ci siano altri progetti in corso, altre persone che vogliono investire capitali in Dune.
Tu, Alberto, hai visto i vari Dune? Hai un giudizio corrispondente al nostro?
Credo che Dune sia un'altra di quelle cause perse, purtroppo, sottolineo il purtroppo, perché sembra portarsi dietro una maledizione, sia come serie televisive che come film.
Anche come giochi, guarda.
Sì, insomma, tra l'altro non so se il film fu un discreto botto verso il basso a livello di incassi e di quanto speso da De Laurentiis, se non ricordo male, insomma, un discreto flop in un certo senso. Però, quindi, non so, ma in effetti è inevitabile. Chi ha letto il romanzo, se esce un film, è ovvio che uno va a guardarselo, a fare il paragone, però...
devo dire che Dylan Dog non sono andato a vederlo, è stata una meteora.
Tra l'altro, Dune è credo il secondo film terzo film di David Lynch dopo il diciamo l'underground Eraserhead e poi dopo il grande successo di Elephant Man. Sì. E ho letto che dopo Elephant Man Lynch ha ricevuto un sacco di proposte, una delle quali era per dirigere L'Impero colpisce ancora, il secondo film di Guerra Stellare.
Sì, lui non lo voleva fare Dune, è stato imposto praticamente.
E mi chiedo come sarebbe stato L'Impero colpisce ancora diretto da David Lynch, che mamma mia, secondo me è il film più cupo e più bello della serie di Guerra Stellare, ma diretto da Lynch chissà come sarebbe stato.
Non lo sapremo mai.
Voglio dire,
ha lanciato la monetina dal lato sbagliato.
Ma ne parliamo di questi dello Day o andiamo avanti?
Beh, allora, a questo punto vorrei fare una domanda sia ad Alberto ed Emanuele. Alla fine, da questi dello Days, che cosa viene fuori della fantascienza? Adesso abbiamo fatto una convention a Milano, però alla fine... eravamo un po' sempre le stesse persone che ci sono sempre alle convention, non siamo stati sommersi da persone nuove incuriosite della fantascienza, soprattutto da giovani. Alla fine siamo sempre un po' un club degli stessi, oppure in qualche modo abbiamo sbagliato a non promuovere, e c'è un modo di promuovere la fantascienza in modo che venga anche a qualche nuova generazione?
Ma, su questo non sono molto d'accordo sul fatto che siamo... C'eravamo sicuramente i soliti noti, potrei dire, però alla fine un bilancio di 400 iscritti a una Italcon è un bilancio notevole. E parliamo di 400 iscritti distinti, quindi comunque persone che sono transitate, magari per seguire, che so, i panel sull'horror del giovedì, oppure le cose di fantasy, oppure quindi magari distribuiti su diversi incontri, su diverse tematiche. Certo, per la fantascienza c'eravamo noi, c'era qualche novità, qualcuno di passaggio, ma sicuramente la fantascienza ha un suo zoccolo duro di appassionati. In generale possiamo dire che l'idea delle giornate tematiche è stata interessante perché ha dato modo a persone appassionate di un genere di seguire. Magari si potevano anche mescolare forse un po' le cose per far sì che si incontrassero i diversi mondi. La scelta della giornata tematica da un lato ha avuto dei vantaggi e dei svantaggi. Non si sa mai da che parte tirare quando si prendono delle decisioni.
Alberto?
Ma io credo che sicuramente il fatto di essere stati a Milano abbia portato qualcosa in più, perché concordo con quanto diceva Emanuele. Ho notato, io sono stato presente soltanto dal venerdì pomeriggio fino alla domenica mattina, non il giovedì, quindi non so di preciso come sia andata, però il sabato ad esempio, che storicamente è sempre la giornata un po' più frequentata, in questo caso era dedicata alla fantascienza nello specifico, ho notato veramente molte persone, un gran via vai che non ho partecipato a moltissime Italcon nella mia vita, però rispetto ad esempio alle edizioni organizzate a Fiuggi, seppur organizzate in modo assolutamente eccellente, con anche la commistione con il genere TV, diciamo, sicuramente c'è stata molta più affluenza, più giro. Poi dopo Manuele, se non ricordo male, lui insomma ne parlavamo, è stato sicuramente promosso l'evento, poi però bisogna anche avere una certa corrispondenza da parte dei media per pubblicizzare una cosa. Sicuramente gli organizzatori hanno fatto quel che dovevano, però come primo approccio, diciamo, a Milano sono rimasto molto soddisfatto da questo.
Beh, l'anno prossimo magari la lanciamo in grande con Radio Popolare.
Sì.
Vediamo di
l'anno prossimo, però non sarà a Milano.
Un media partner.
L'anno prossimo non sarà a Milano, la prossima Italcon sarà a Bellaria, vicino Rimini, sì. E sarà ospite della StickCon, che è lo Star Trek Italian Club, e quindi sarà ospite di una convention di
Trekkie. Quindi ci sono quelli vestiti da
Sì,
Capitan
ci saranno
Kirk.
Tutti quelli con le orecchie da Spock e di tutto di più.
Vabbè, io c'ho il distintivo quello della flotta stellare. Vabbè, comunque positivo, no? Questo...
Sì, beh, del resto anche io ho trovato un'ottima Italcon, non è che voleva essere la mia una critica, è giusto che appunto mi sento sempre quando vado lì, spero di vedere, conoscere un sacco di gente nuova, qualche faccia nuova l'ho vista, però effettivamente il 99% delle persone che ho incontrato erano persone che avevo conosciuto anche in altre città, insomma, mi piacerebbe sempre vedere un po' più di facce nuove in queste convention qui, però poi magari forse sono anche io che non le vedo.
Mettiamo un brano. Fate No More?
Sì, ecco, questo è Surprise You're Dead. Ve l'ho messo per Tarenzi che ha fatto Quando il diavolo ti accarezza. Questa canzone è Cosa succede quando ti risvegli, scopri di essere morto e c'è il diavolo con te. It's not so-
Beh, subito un'ascoltatrice e un'amica mi ha mandato il video di su Facebook, mi ha mandato il video di Fuck Me Right Bradbury. Non so come ha fatto a trovarlo su YouTube, perché l'avevano censurato. Vabbè,